cominciamo oggi ad affrontare l'ultima parte del nostro corso che riguarda l'epistemologia della psicoanalisi. Voi tutti ricorderete che l'epistemologia, intesa come teoria generale della conoscenza, ha diverse branche e che l'epistemologia della scienza è una di queste branche, è un'epistemologia, per così dire, speciale. Finora noi ci siamo occupati di quella che si chiama epistemologia generale della scienza, ma, come vi avevo ricordato nelle prime lezioni, ci sono anche delle epistemologie speciali delle scienze che si occupano di specifici problemi metodologici di particolari scienze. Una di queste epistemologie è l'epistemologia della psicologia in generale e in particolare l'epistemologia della psicoanalisi. Fra l'altro, il problema principale, forse, di partenza dell'epistemologia della psicoanalisi, come vedremo, non è tanto chiarire di quali metodi particolari si avvalga questa specifica scienza. Si tratterà anche di questo, come vedremo, ma prima ancora di capire se la psicoanalisi è oppure no una scienza, secondo il concetto abituale che noi abbiamo di scienza nell'ambito dell'epistemologia della scienza. Vedrete che questo sarà il primo problema. Naturalmente per capire questo dovremo saperne un po' sulla psicoanalisi e sul suo fondatore. Qualche elemento è indispensabile, dato che non si presuppone che uno studente o studentessa del secondo anno sia già pienamente informato sulla natura della psicoanalisi, sembra inevitabile fornire qualche elemento su questa disciplina, chiamiamola così per il momento, su questa disciplina intellettuale e sul suo fondatore. Come molti già sanno, la psicoanalisi, che alcuni chiamano psicanalisi, togliendo la O, e su questo c'è un dibattito piuttosto grande, perché tra i sostenitori del termine psicanalisi c'è anche l'innominabile, che io non posso citare, ma consiglio a tutti comunque di vedere le imitazioni che Crozza fa di Recalcati, che parla di Lacan, va bene, e qua mi fermo. Ora, il fondatore della psicanalisi è Sigmund Freud. Tanto per collocarlo nel tempo, e siamo tutti sulla slide 277, Freud è un signore che è vissuto per quasi 80 anni tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. È collocato proprio a cavallo dei due secoli, vedete infatti che è nato nel 1856 e è morto nel 1939, un momento prima della Seconda Guerra Mondiale, per così dire. Freud è da tutti ritenuto un austriaco, ma se andate a vedere la piccola città dove lui nacque, vediamo che oggi si trova nella Repubblica Ceca, la quale a sua volta è nata dalla suddivisione della Cecoslovacchia in Slovacchia e Repubblica Ceca. Queste cose accaddero. La divisione di queste due repubbliche accadde dopo la caduta del muro di Berlino, fu consensuale, non ci fu alcun morto. Ma in realtà la Repubblica Ceca era essa stessa una costruzione artificiale che venne fatta dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando l'impero austriaco si disgregò e si divise in tanti pezzi. E alcune parti andarono appunto alla neoformata Repubblica Ceca, una costruzione veramente artificiale. Altre parti andarono all'Italia e altre alla nascente Jugoslavia e così via. Quello che è importante capire è che, a parte il variopinto e mutevolissimo quadro geopolitico europeo dei primi decenni del Novecento, la cultura in cui tutte queste intellettuali, Freud, Wittgenstein, i grandi pittori, Egon Schiele, Klimt, filosofi della scienza come Popper, il Circolo di Vienna, la scuola di economia austriaca di Hayek, Mises e tanti altri, insomma, un'enorme quantità di attività intellettuale. Era a Vienna e continuò ad essere a Vienna anche dopo la sconfitta rovinosa dell'impero austro-ungarico, quando l'Austria fu ridotta a una piccolissima repubblica nel centro Europa, ma continuava a essere una capitale importante della cultura, forse la capitale della cultura. Oggi noi tendiamo a vedere la psicanalisi come un'impresa largamente anglo-americana, ma bisogna pur ricordare che anche della filosofia della scienza possiamo dire la stessa cosa, anche della scuola austriaca di economia, perché arrivò un signore coi baffetti nel 36 o nel 38, adesso vedremo, credo nel 38, che si chiamava Adolf Hitler, che annesse, annette, annette, fece l'annessione, brutto verbo, fece l'annessione dell'Austria, e ancora prima del suo arrivo la maggior parte delle persone per bene, degli intellettuali, molti erano ebrei, come di etnia, di ceppo ebraico, come Freud, andarono via, scapparono e trovarono rifugio in Inghilterra e in America, per cui molte delle correnti maggiori del pensiero del Novecento, dell'arte del Novecento, della letteratura, ma noi qui interessa il pensiero filosofico-scientifico, pur se di matrice austriaca o tedesca, trovarono poi la loro collocazione negli Stati Uniti. Dunque, il padre di Freud era un signore, un commerciante ebreo che quando Freud era piccolo, aveva 4 anni, si trasferì a Vienna. E quindi nessuno fa un grave errore considerando Freud un viennese. Di Vienna erano i suoi maestri, i suoi colleghi, i suoi clienti, la sua cultura. E effettivamente tutto il movimento psicanalitico all'inizio si concentrò a Vienna, dove meta di autentici pellegrinaggi intellettuali, non solo i pazienti, ma quelli che erano i discepoli di Freud e i suoi poi continuatori. Da adulto Freud criticò aspramente ogni religione, possiamo dirlo nettamente. Freud era ateo, ma conosceva benissimo la tradizione ebraica, la Bibbia e alcuni suoi libri dedicati a Mosè, alle religioni monoteistiche, effettuano una sorta di indagine psicoanalitica della religione, delle spinte più profonde che ci inducono a credere, anche se probabilmente non c'è nulla in cui credere, così pensava Freud. Curioso è il fatto che gli argomenti di Freud per l'ateismo non sono basati su nessun tipo di prova filosofica dell'inesistenza di Dio o di critica alle prove filosofiche dell'esistenza di Dio. Lui non si cimentava in questo terreno filosofico, ma si accontentava di mostrare che se si riesce a, diciamo così, dimostrare che il nostro impulso a credere in Dio è formidabile e questo formidabile impulso ha radici che si situano nella nostra infanzia o addirittura nel passato degli esseri umani, nella storia umana, nella storia del popolo ebraico, di altri popoli o nella storia dell'orda primitiva. In ogni caso, se noi riusciamo a spiegare il nostro bisogno formidabile di credere in Dio, beh, abbiamo gettato un'ombra terribile sulla plausibilità della fede in Dio, perché uno ci crede perché ha dei motivi interiori che lo spingono a credere. Questo attacco alla religione non fa parte non fa parte dei temi centrali del nostro corso. Noi ci interessiamo soprattutto della terapia psicoanalitica come rivolta allo studio della struttura psichica dell'individuo e anche delle sue patologie, di quelle che Freud chiamava la psicopatologia della vita quotidiana. In definitiva, per dirla in poche parole, ci occupiamo della teoria freudiana della nevrosi, che non è la peggiore delle malattie mentali, ma è che comunque è una malattia mentale. Non dobbiamo però dimenticare che Freud era anche uomo di cultura, soprattutto uomo di cultura, e credeva che la sua indagine della psiche individuale buttasse luce anche sulle vicende collettive dell'umanità, come per esempio la religione e la sua diffusione e la guerra. Da questo punto di vista, il suo approccio alla religione, per esempio la critica della religione ha ricordato a molti quello di Nietzsche e di Marx, perché tutti e tre sarebbero maestri del sospetto. Tu dici di credere in questo e in quello, tu credi in Dio, tu credi nel capitalismo, tu credi nella morale, direbbe Nietzsche. Bene, io ti dimostro che tu credi nel capitalismo, nell'economia capitalistica, perché sei vittima dell'ideologia borghese, credi nella morale perché sei vittima dell'educazione orrenda dei tuoi genitori oppure dei tuoi traumi infantili. L'idea è che io sospetto delle tue opinioni mostrando da dove derivano. Per quello che può contare, io sono estremamente dubbioso di questa linea di pensiero, e comunque questo è il tipo di approccio che fu non solo di Freud, ma di altri grandi intellettuali che si collocano tra 800 e 900 come Marx e Nietzsche. Bene, nel 1882 fate un rapido calcolo e Freud aveva 26 anni e quindi non è andato fuori corso, ma era già laureato in medicina e comincia a esercitare la professione medica all'ospedale generale di Vienna, dove conduce ricerche sull'anatomia cerebrale, gli effetti palliativi della cocaina e l'afasia. Qua vorrei proprio fermarmi a dire che questa non è una semplice notizia biografica. Freud era un medico. Oggi gli psicologi non sono tenuti a essere medici, tantomeno gli psicoanalisti. Ce ne sono di medici e anche di non medici. Il maggiore psicoanalista italiano del Novecento, Musatti, che fondò la facoltà di psicologia di Padova, comunque ne fu uno dei membri, era un ingegnere. Se tu sei medico, molti lo consigliano, non tutti, puoi fare di solito lo psichiatra, ti occupi delle menti sotto un'altra disciplina che è la psichiatria, e qui entreremmo in un problema molto appassionante e affascinante, che è il rapporto tra la psicoanalisi e la psichiatria. Nel senso comune, la psicoanalisi si occupa di malattie più leggere di quelle di cui si occupa la psichiatria, ma su questo torneremo eventualmente più avanti. Freud, dunque, era un neurofisiologo interessato al cervello, ai suoi meccanismi e agli effetti dei disturbi cerebrali sul comportamento e sulla psiche. È sufficiente che noi riguardiamo questi tre punti menzionati nella slide 278 per capirlo. Freud condusse ricerche sull'anatomia cerebrale, sulla struttura del cervello. Certo, i mezzi di allora erano molto arretrati rispetto a quelli attuali, quindi non ci si poteva attendere grandi scoperte sulla microstruttura neurologica e chimica del cervello, sui neuroni, le sinapsi. Però è interessante capire che tra i primi a occuparsi di anatomia cerebrale c'era proprio Freud. Gli effetti palliativi della cocaina. La cocaina è tratta da un particolare modo di raffinare la coca, la pianta della coca, le foglie di coca, era molto popolare alla fine dell'Ottocento e non era ancora stata colpita da una condanna sociale o medica, al punto tale che se ne apprezzavano gli effetti palliativi, cioè di cura del dolore. Non guariva le malattie, ma serviva a limitare i sintomi. Per esempio, l'uso come anestetico era piuttosto diffuso. Ma arrivando al punto fondamentale, Freud era interessato agli effetti psicotropi della cocaina, cioè gli effetti della cocaina sulla psiche, sul comportamento, sull'umore. Non è un segreto che non solo Freud scrisse parecchio sulla cocaina, ma ne era un affezionato utente. La pipa e la cocaina erano le sue droghe preferite. Non so quali fossero i suoi rapporti con l'alcol. Sicuramente alcuni hanno attribuito all'uso costante di pipa e di grandi dosi di cocaina il suo cancro alla mascella che lo tormentò negli ultimi decenni della sua vita. La cocaina la prescriveva anche ai pazienti, smise a un certo punto perché cominciarono nella comunità medica a rendersi conto che aveva degli effetti non tutti positivi. E però a noi interessa oggi capire quale fosse l'interesse di Freud per le sostanze psicotrope. Oggi molti psicoanalisti hanno dei dubbi sull'uso di farmaci per curare certe forme, diciamo, lievi di sofferenza mentale. Va detto che la posizione di Freud era un po' diversa. La sua formazione era quella che noi oggi potremmo definire una formazione materialista, ispirata da una filosofia positivista, al punto tale da meritarsi ancora oggi tra alcuni suoi seguaci, soprattutto in Francia, l'accusa di scientismo, sulla quale torneremo parlando del testo di Grunbaum su Freud, ma questo tra alcuni minuti.